Siamo in linea con Sabrina Moles di China Files. China Files è un gruppo di giornalisti, sinologi, esperti di comunicazione specializzati in affari asiatici che raccontano l'attualità, le dinamiche sociali, politiche, economiche, di costume di Cina e paesi vicini a cui spesso ci rivolgiamo perché producono approfondimenti e reportage molto interessanti e anche rigorosi nei contenuti ma accessibili a tutti. Grazie anche oggi Sabrina Moles per la tua disponibilità.
Grazie a voi, un saluto a tutti e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Blackout.
Allora, spesso appunto ci rivolgiamo a te per capire i significati del discorso pubblico del leader cinese Xi Jinping, anche leggendo tra le righe o attraverso le sue metafore. Inizierei proprio da una di queste, cioè dalla trappola di Tucidide che ha chiamato in causa nel suo discorso con Trump, le differenze anche se vogliamo tra le due figure, le immagini e i luoghi scelti per il vertice, un po' per capire le due opposte posture politiche, quella cinese e quella statunitense.
Allora, di sicuro questo è stato un viaggio tanto atteso, tanto anticipato, perché di fatto è la seconda volta che Trump visita la Cina dal 2017, quindi ancora dal suo primo mandato, e ovviamente nel frattempo sono successe davvero tante cose. Non solo ovviamente quello che ben sappiamo ha fatto Trump negli ultimi mesi, da quando comunque è stato eletto, e quindi anche tutte le iniziative in merito alle chiusure commerciali, ai dazi, una postura politica e retorica decisamente molto più aggressiva rispetto al passato, ma ovviamente nel frattempo anche durante l'amministrazione Biden la Cina si è trovata a vedere un mondo che stava iniziando a cambiare, comunque un rapporto con gli Stati Uniti che stava iniziando a cambiare. Per cui di fatto al riferimento fatto da Xi Jinping stesso nella trappola di Tucidide è interessante, perché diciamo che è più o meno senza filtri e anche poco cinesamente direi senza filtri, ha messo sul piatto il tema, l'elefante nella stanza, quindi questo arrivo a uno scontro tra le due superpotenze, che appunto si può sintetizzare con questo concetto della trappola di Tucidide, che è stato ancora anni fa elaborato da questo politologo di Harvard, Graham Allison, che aveva definito l'inevitabile scontro cui sarebbero arrivati Cina e Stati Uniti nel futuro, paragonandolo tempi della guerra del Peloponneso, dove Sparta e Atene sono finite poi per scontrarsi e finire in guerra, proprio perché entrambe le due città stavano crescendo, stavano avendo le loro zone di influenza, stavano diventando troppo grandi per non poter inevitabilmente raggiungere un momento di scontro, di momento in cui si decide chi ha la vera leadership e la vera influenza nell'area, no? E quindi diciamo il paragone tra Cina e Stati Uniti è stato questo, il fatto che Stati Uniti, ormai superpotenza pressoché indiscussa dalla Seconda Guerra Mondiale, dopo la fase della guerra fredda in particolar modo e la fine quindi dell'Unione Sovietica, e poi Cina invece che negli ultimi 30 anni ha avuto una crescita dal punto di vista non solo di dati, di cifre economiche, ma anche di sviluppo tecnologico, di capacità di creare un coordinamento internazionale intorno anche alle sue istanze, che non è più ovviamente solo meramente economico, scusate, ma è anche sempre più politico. È interessante appunto che Xi Jinping affronta proprio questo tema chiedendosi, in una domanda più o meno retorica, su quale sarà il modo di affrontare insieme le sfide globali, no? Citando una frase, dando un nome a questa relazione futura tra Cina e Stati Uniti che si deve andare creando per evitare lo scontro, appunto per evitare questa trappola di Tucidide, di cadere in questo conflitto inevitabile, che è praticamente una rielaborazione che potremmo tradurre come relazioni costruttive di stabilità strategica, che è stata poi elaborata successivamente da analisti cinesi, è stata raccontata anche dalla Xinhua, e un modo in cui Xi Jinping ha anche in passato cercato di costruire proprio a livello diciamo di struttura retorica come si vede il futuro delle relazioni tra Cina e Stati Uniti, cambiando un po' le carte in tavola di quelle che sono state le relazioni storiche tra i due paesi dai tempi della guerra fredda in avanti, quando ricordiamoci la Cina per il periodo della guerra fredda non era uno stato riconosciuto dagli Stati Uniti e pertanto non era uno stato riconosciuto dall'ONU, era Taiwan, quella che veniva riconosciuta come Cina a livello ufficiale, e di fatto però poi la trattativa iniziata negli anni 70 da Nixon in particolare ha poi portato pian piano ad accordi con la Cina, da un avvicinamento tra i due paesi che ha di fatto poi appunto portato al riconoscimento ufficiale della Cina Repubblica Popolare come unica Cina e il passaggio quindi di questo status dalla Cina continentale, da Taiwan alla Cina continentale, un equilibrio che però era basato ancora su vecchi rapporti di forza e di teoria realistica, fondamentalmente realista, delle relazioni internazionali, dove di fatto l'accordo era sulla potenza militare effettiva e sulla deterrenza nucleare, mentre oggi ovviamente il mondo è cambiato, la Cina ha ben altre leve su cui poggiare, tra cui appunto il peso economico e il controllo strategico di materie prime, di catene globali del valore, di supply chain, quindi, e di ad esempio supply chain, tra cui le terre rare, e ad esempio un investimento sempre maggiore, una crescita in tecnologie strategiche come quella dei microchip e dell'energia, ad esempio, e di tecnologia per la produzione, ad esempio, di energie rinnovabili.
Allora, grazie mille per la tua risposta in cui hai parlato di Taiwan. Anche in questo caso mi sembra che Xi Jinping sia stato per una volta piuttosto netto e ha detto l'indipendenza di Taiwan è inconciliabile con la pace nello stretto. Era ovviamente uno dei dossier più importanti sul tavolo. Come è andata la discussione su Taiwan?
In realtà è interessante perché la Cina, anche qua Xi Jinping è riuscito a far emergere una postura cinese molto in grado di controllare la situazione, di dire apertamente quello che pensa, di mettere appunto i paletti e i suoi temi non negoziabili, e Taiwan è fondamentalmente centrale in questa strategia. E ovviamente Taiwan è da sempre un paletto sul quale non si può soprassedere per la Cina. Taiwan, ricordiamolo, è una provincia ribelle che va assimilata, deve ritornare alla Cina continentale presto o tardi, insomma, ma fa parte di un inevitabile destino a cui è diretta. Ora ricordiamoci che gli Stati Uniti ovviamente sulla carta non hanno relazioni diplomatiche ufficiali con Taiwan, ma soprattutto negli ultimi anni diverse delegazioni degli Stati Uniti hanno poggiato i politici taiwanesi, sono aumentati gli scambi, gli incontri e le strette di mano, diciamo, on the record, no? Quindi diffuse dalla stampa e non tanto, diciamo, nelle segrete stanze, per cui ovviamente Pechino ha sempre vocalizzato, diciamo, il suo disappunto in merito a questo, e ricordiamoci anche che di mezzo ci sono anche acquisti di armi, per cui lo stesso Trump e la Casa Bianca sono stati negli ultimi tempi anche abbastanza, diciamo, duri nei confronti di Taiwan, nel senso che mentre politicamente hanno assunto questa postura che fondamentalmente non ha portato una risposta chiara e diretta davanti a Xi Jinping in merito, ricordiamoci che quello che riporta, diciamo, la Casa Bianca in merito agli incontri tra Trump e Xi Jinping non menziona Taiwan, non si è detto nulla. E di fatto appunto Trump, mentre usa toni molto aggressivi dalla scrivania della Casa Bianca, dal suo ufficio, non ha lo stesso atteggiamento poi davanti ai leader che incontra. Questo ad esempio è successo con Xi Jinping, dove si è, diciamo, profuso in complimenti, dire che la Cina è bellissima. E quindi mentre appunto Xi Jinping ha usato queste espressioni particolarmente dure, e gli Stati Uniti di fatto hanno i loro accordi con Taiwan, sebbene anche la postura, ripeto, sia abbastanza cambiata, nel senso che non è più tanto una postura di facciamo vedere che sosteniamo Taiwan perché noi siamo l'America che è della difesa della democrazia e dei diritti che Taiwan rappresenta in quanto paese progressista, almeno sotto certi profili, ad esempio quello delle unioni LGBTQ+. In realtà poi adesso invece ha più avuto un comportamento del tipo voi ci dovete, insomma, il fatto che ancora la Cina non ha fatto nulla nei vostri confronti, quindi anche un atteggiamento che preoccupa Taiwan, ma che appunto non è stato però messo sul tavolo veramente, se non di nuovo tirato fuori da Xi Jinping durante gli incontri con il presidente americano. E qua è interessante perché è stata, diciamo, la piattaforma, diciamo, di lancio per parlare di nuovo di quale deve essere il futuro delle relazioni tra Stati Uniti e Cina, utilizzando appunto questa parola tra quelle molto usate nei discorsi di Xi Jinping, che è appunto Bien Luan.
Ti ringrazio molto, e proprio a questo proposito, appunto, di discorsi in parte messi sul tavolo ma non del tutto trattati, l'altra domanda che volevamo farti era un po' sul nodo dell'Iran, nel senso che abbiamo visto peraltro, come sempre, un po' di informazioni contrastanti fra di loro. Trump che torna negli Stati Uniti dicendo, come dire, anche sbandierando in maniera molto pomposa, come fa di solito, che la Cina era assolutamente d'accordo con la riapertura dello stretto di Hormuz e contraria all'atomica in Iran. Dall'altra parte, quello che invece ci è parso di capire è che sì, Xi Jinping si è auspicato, insomma, che lo stretto di Hormuz torni attraversabile liberamente senza pedaggi, ma ci pare anche che, come dire, ci abbia tenuto a ricordare che era effettivamente già così prima che sia gli Stati Uniti e Israele decidessero di cominciare appunto una guerra che non avrebbero dovuto iniziare. Quindi non so, ci è parso che diciamo gli Stati Uniti da questo tema appunto sul tavolo di questo scambio non abbia nei fatti poi ottenuto granché di quello che avrebbe voluto, ecco.
Esatto, assolutamente. Alla fine Trump è tornato dalla Cina senza un vero cambiamento di postura, senza una vera, diciamo, decisione, un vero accordo, se non quello appunto che hai appena citato, no? Hanno praticamente detto di avere una posizione unificata sull'Iran, la limitazione alle ambizioni nucleari del paese, però di fatto non sono tornati con un'intenzione particolarmente chiara. Quindi sull'Iran pochi risultati, ed è interessante anche che ancora una volta qua ci sia stato appunto il controllo della situazione da parte cinese, la capacità di dare proprio l'impressione di avere in mano la situazione, di essere la Cina di fatto quella, lo Stato, la potenza responsabile di come andranno queste relazioni con gli Stati Uniti, capace di analizzarle e agire in tal senso, mentre gli Stati Uniti sembrano un po' un Trump accigliato in queste foto che si stringono la mano al tempio del cielo a Pechino, anche un po' vittima, diciamo, degli eventi, mi verrebbe anche usando una parola un po' forte. E interessante poi, collegando al discorso Iran, altrettanto poco chiaro è il raggiungimento di accordi di tipo commerciale, appunto, proprio perché le tensioni sono aumentate in merito a i dazi lanciati da Trump, le minacce di aumentare questi dazi, la Cina che rilancia e via dicendo, mentre gli Stati Uniti sono tornati annunciando alcuni accordi che non sono ancora però definitivi, però dando magari dei dati, dicendo che ci sarà ad esempio un tot di ritorno all'acquisto di Boeing statunitensi da parte della Cina, argomenti in realtà abbastanza, diciamo, importanti, ma che magari non vanno a toccare appunto di nuovo i dossier, quelli più critici, come ad esempio la questione dei microchip. La Cina in realtà non ha fatto un annuncio così ambizioso, quindi anche questo è interessante, che la Cina pure ha dichiarato, come da etichetta, che ci sono stati degli accordi che verranno portati avanti, verranno raffinati, eccetera, si è trovata una quadra su certi temi, però non ha dato quell'idea di appunto aver già dato dei numeri, già dato delle cifre, come invece hanno fatto invece gli Stati Uniti poi nel raccontare questo incontro.
Allora, io riprendo una parola che hai detto tu prima, no? Perché hai parlato della dottrina del Bien Luan, e ti chiedo quindi di farci anche un po' di lezione di mandarino. Simone Pieranni ha parlato anche lui del Bien Luan, parlando dell'incontro tra Trump e Xi Jinping, sia della parola Bien Luan, di che cosa vuol dire, sia anche di un'altra parola, cioè Chongmei, che anche questa è uscita in alcuni articoli che hanno seguito l'incontro tra i due leader mondiali. Ti vorrei chiedere di aiutarci a capire queste due parole.
Allora, Bien Luan di fatto vuol dire cambiamento, Bien e Luan caos, quindi o turbolenza, quindi viene spesso tradotto letteralmente come turbolenza, il caos che segue uno sconvolgimento, uno stravolgimento dello stato normale delle cose, ed è appunto una parola molto utilizzata da Xi Jinping, che fa parte un po', diciamo, del suo pacchetto retorico, e viene utilizzata proprio per ragionare di quelli che sono gli attuali cambiamenti dello stato attuale delle cose, e in questo contesto lui la utilizza come un po' per assegnare alla Cina, come dicevo prima, il controllo e la capacità di poter condurre se stessa e in qualche modo guidare anche gli altri paesi attraverso la turbolenza, l'entropia, diciamo, della contemporaneità, del mondo di oggi. Quindi è un po' il discorso, il Bien Luan ha spesso a che vedere anche col discorso dei cambiamenti epocali e delle transizioni, che in Cina hanno una connotazione ben specifica. Gli imperatori erano imperatori finché esisteva il mandato del cielo, quindi non erano immortali e non era mai possibile metterli in discussione. Nel momento in cui c'era o un fenomeno naturale estremo, quindi ad esempio alluvioni, siccità e carestia, per esempio, oppure anche delle rivolte sociali che poi ribaltavano, o delle invasioni che poi andavano a togliere dal trono l'attuale imperatore, allora in quel momento l'imperatore perdeva il mandato del cielo e quindi non era per forza destinato per sempre a durare, e non era mai possibile metterlo in discussione. Quindi interessante, perché è anche una parola che storicamente ha rappresentato quell'idea del cambiamento che può succedere, è possibile che a un certo punto le cose cambino, e chi arriva dopo è perché è in qualche modo destinato a farlo, in qualche modo in grado, rispetto a chi prima controllava il precedente status quo, di gestire il nuovo, quello che verrà, di governare il futuro. E sempre ovviamente entro un quadro dove appunto potrebbe perdere di nuovo questo potere, questo diritto di governo assoluto, nel momento in cui appunto le cose tornano a non funzionare. Però è interessante, perché appunto mette un po' insieme quello che è il modo di concepire il potere assoluto in Cina, che esiste ma che può essere soggetto a cambiamenti, e un po' fa questo paragone proprio in merito alla nostra contemporaneità, dove la transizione multipolare, che ormai è da quando Xi Jinping è diventato presidente e segretario del partito, una dei punti più marcati, diciamo, della leadership cinese quando parla di cooperazione internazionale, quindi l'inevitabile transizione a un mondo multipolare dove è inevitabile che ci sia Luan, questo caos sistemico che è in fondo figlio dei vecchi equilibri che non esistono più, proprio perché non abbiamo più il mondo bipolare della guerra fredda, ma nemmeno possiamo dire di avere un mondo unipolare completamente in mano agli Stati Uniti. E quindi qui appunto ancora una volta utilizzato per enfatizzare questo ruolo della Cina come, spesso viene detto, potenza responsabile, no? Potenza responsabile, potenza con una visione e una capacità di non volersi imporre come unica potenza, ma di sapere invece mettere mano invece però a questo caos, cercando di mediare tra le parti.
Interessantissimo davvero, anche in quello in come Pechino si autorappresenta come una potenza in grado di governare il caos, ed è anche un po' un monito che sancisce invece la fine definitiva dell'epoca del Chongmei.
Esatto, assolutamente. Chongmei, che invece è vero, spieghiamo anche questa parola. Chongmei è invece la parola che definisce di fatto la fascinazione per gli Stati Uniti, quindi un po' come la fine di questa storica fascinazione, attrazione verso gli Stati Uniti, come qualcosa a cui guardare, anche magari da cui prendere ispirazione, da cui prendere qualche lezione, qualche esempio. Il che un pochino sembra anche sottolineare che ci sia sottinteso una visione degli Stati Uniti che invece sta perdendo questo suo ruolo, che sta subendo un declino, e quindi anche interessante, diciamo, la velata critica agli Stati Uniti sotto questo profilo. Ricordiamoci che in Cina la retorica, diciamo, dello Stato e del partito ha spesso fatto leva sul declino non solo economico ma proprio sociale statunitense, puntando ad esempio al tema delle diseguaglianze sociali e delle forti disuguaglianze sociali,
ma anche le dipendenze, per esempio.
Esatto, del discorso del fentanyl, quindi spesso appunto approfittando di queste immagini che sono assolutamente vere per raccontare gli Stati Uniti che non sono più quelli del sogno americano. E è anche un po' interessante come discorso che poi può tornare utile su quei invece in quei paesi terzi del diciamo non più neanche diciamo del terzo mondo, ma chiamiamoli del sud globale, dove la Cina spesso si è rappresentata come il paese che ce l'ha fatta e che quindi vuole un po' rappresentare, però allo stesso tempo vuole essere rappresentativo del sud globale. E quindi in questo Chiang Mai potremmo anche vederci tutto un discorso di rivalsa del paese che si è sentito, per quanto la Cina sia stata enorme, comunque in un certo periodo della sua storia il declino di fatto è stato scatenato, è stato provocato da un intervento di tipo colonialista, quindi le forze straniere che sono entrate nella Cina e hanno imposto dei trattati ineguali, dove forzavano Pechino ad attenersi a quelle che erano poi in realtà i desiderata delle altre potenze occidentali. Quindi anche questo discorso della fine della fascinazione per l'America, per gli Stati Uniti e tutto quello che rappresentano, anche volendo un discorso di questo tipo, della potenza coloniale che si impone, ma in qualche modo crea anche una sorta di egemonia culturale per il quale si inizia a pensare che quella cultura, che quel mondo sia migliore del mondo da cui in realtà tu stesso provieni come persona di un paese del sud globale, quindi spesso appunto andando a vedere quello come esempi di sviluppo, di progresso che ti vengono calati anche dall'esterno, e quindi invece appunto una rivalsa potrebbe essere un pochino racchiusa in questa fine del Chiang Mai raccontata da Xi Jinping.
Allora Sabrina Molles, io ti ringrazio moltissimo, sei stata come sempre estremamente chiara, ma quest'ultima anche di versione terminologica l'ho trovata estremamente interessante. Ti chiedo se ci sono altre cose che vuoi aggiungere.
Ma allora sarà sicuramente interessante vedere in realtà come risolto sia Taiwan, se non verrà fuori qualcosa per esempio dal Senato statunitense. Interessante poi ovviamente continuare a osservare cosa succede nella leadership cinese, perché nel frattempo Xi Jinping ha i meriti, potremmo dire, di aver dato questa direzione alla Cina globale e quindi essere effettivamente il leader cinese che ha dato la spinta ultima dopo quello che è stato fatto dai suoi predecessori, ad esempio l'ingresso nell'Organizzazione Mondiale del Commercio e via dicendo, ha un ruolo proprio invece non solo di Cina che partecipa alle dinamiche internazionali, ma una Cina che proprio vuole prendere in mano e in qualche modo dare una direzione a queste dinamiche. Quindi sarà interessante anche vedere però pian piano dove va questa cosa e se nel frattempo vediamo uscire qualcuno che non sia solo Xi Jinping dalla lista dei nomi dei leader cinesi, perché al momento tutto questo lo vediamo molto sinocentrico, mi verrebbe da dire, quindi ovviamente tutto però gestito e controllato dal leader che è l'attuale segretario del Partito Comunista Cinese e che ha fatto tra l'altro, ricordiamoci, piazza pulita di nomi molto importanti all'interno anche degli alti gradi, ad esempio per l'esercito sono solo gli ultimi diciamo che abbiamo visto, di cui abbiamo visto raccontare sulla stampa, però insomma che quindi anche questo ha dato un segnale della potenza di questo leader, che però ovviamente a un certo punto dovrà trovare qualcuno che prenderà il suo posto, e quindi questo anche parlando un po' più sul lungo termine è diciamo secondo me il grande interrogativo sulla Cina che ci poniamo tutti oggi.
Benissimo, io ti ringrazio ancora, spero che ci risentiremo molto presto per commentare tutte le notizie asiatiche e che dire, grazie.
Grazie ancora, una buona giornata.
Bene, grazie a voi, buona giornata, un saluto a tutte le ascoltatori e ascoltatrici.
A presto, grazie.